La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
Eccoci qua, pronti a tornare con la Juve del lunedì, è il 28 aprile, le 21:07, Luigi Schifo per servirvi, Yves Roche in regia. Torniamo, perché la settimana scorsa, tra partite che saltano, vanno, vengono, eccetera, è stato un po' tribolato, diciamo, organizzare le trasmissioni serali. Comunque, riprendiamo la normalità da questo lunedì, è una situazione un po' così, caro Yves. Guardavo la classifica, visto che il Bologna ha fatto 0-0, la Juve è a meno 3. Quarta, intanto, che è già qualcosa, e meno 3 dal terzo posto e più 3 dall'ottavo. Quindi immaginatevi che cosa, cioè, può succedere. Tutto è il contrario di tutto. Quello che dico io è che in questo momento è inutile star lì a dire abbiamo paura, siamo scarsi, questa squadra dà solo sofferenza, eccetera, eccetera. Tanto ormai la stagione l'abbiamo capita com'è, non è che c'è tanto da fare, nessuno fa i miracoli, diciamo così. E quindi mancano 4 partite. Credo che l'atteggiamento più saggio da tenere è sperare che la Juve in qualche modo si metta in maniera determinata in queste due trasferte con Bologna e Lazio, possibilmente non ne perda neanche uno e che faccia almeno quei 8 punti che mancano, la fatidica quota 70, magari non basta, magari sì, chi lo sa. Ricordiamo che la Juve l'anno scorso con 71 è arrivata terza, per dire, quindi poi dipende, c'è stata anche la Juve di Pirlo che ne ha dovute fare 78 per arrivare quarta, quindi poi ogni anno naturalmente la quota cambia, però diciamo che razionalmente si può pensare che quella sia la quota Champions, anche perché vedo che comunque non c'è, a parte la Roma che ha messo il pilota automatico e non perde da 18 partite, tutte le altre bene o male hanno il loro momento di inciampo, la ripresa, eccetera eccetera. Quindi direi in questo momento la cosa più saggia da fare è vivere partita per partita, come si dice all'inizio dell'anno peraltro, ma soprattutto insomma i tifosi, io credo che loro lo stiano facendo lo stadio, perché alla fine era di nuovo pieno anche con il Monza, il sostegno c'è stato, mi sembra che anche Tudor da questo punto di vista si possa dire ben poco, nel senso che anche lui mi sembra uno che comunque cerca di spingere la squadra in una certa direzione. Vediamo adesso, di fronte alla difficoltà forse di dover cambiare modulo, di mettere Savona nei tre centrali, insomma, sarebbe forse un po' un rischio, anche perché Savona a destra dovresti spostare Calulo a sinistra, ma quelle sono valutazioni che farà Tudor, e sicuramente questo potrebbe anche arrivare un cambio di modulo per queste ultime 4 partite, visto che Kelly tra 10 giorni sarà rivalutato, quindi chissà se torna in tempo, e siamo sempre in attesa naturalmente di vedere la squalifica che sarà combinata a Kenan Yıldız, ingenuità la sua naturalmente, però insomma tutti questi processi onestamente non li condivido, non ha fatto male a nessuno, ha avuto un gesto di stizza che non doveva avere, è stato espulso, punto. Io ho visto cose molto più violente ai danni dei giocatori della Juve negli ultimi periodi, prendiamo Kolasinac dell'Atalanta che prende addirittura la mira prima di ficcare la gomitata a McKennie, sempre sanguinante è sempre McKennie comunque, perché poi anche Mancini mi sembra della Roma che fosse nella gara d'andata già ammonito, sbraccia, lì non è stata proprio una vera e propria gomitata, però gli fa sanguinare la faccia di nuovo e non si becca il secondo giallo. E parliamo poi ancora della stagione passata con Alcaraz, che forse è passato alla storia solo per quello, per la gomitata che si è preso da Mina, che gli ha aperto la testa, e sarebbe stato rigore d'espulsione lì, niente. Quindi anche qui nessuno discute il fatto che Kenan Yıldız dovesse essere espulso, però piano, con la crocefissione di Yıldız, perché c'è chi ha fatto molto di peggio e non ha subito nessuna conseguenza, sempre restando l'anno scorso il caso più clamoroso fu naturalmente la gomitata di Bastoni, che non solo non fu sanzionata ma permise all'Inter di andare addirittura a segnare una rete, una partita col Verona credo che fosse in casa. Quindi i precedenti sono tutti di un certo tipo, a parte la Juve che come sempre fa giurisprudenza, perché in questo la Juve le regole, come si dice, si applicano, perché evidentemente rientra per qualcuno nella scheda dei nemici, no? Come diceva Giolitti, per i nemici le regole si applicano, per gli amici invece si interpretano, quindi quando c'è una regola l'applichiamo alla Juve alla lettera, negli altri casi forse sì, forse no, chi lo sa com'è la storia, com'è non è. Quindi comunque non esagererei, ripeto, con questa crocefissione di Yıldız che mi sembra onestamente eccessiva. Certo, è un ragazzo giovane che ha fatto un errore in un momento molto delicato e priva la Juve della possibilità di averlo sicuramente col Bologna, poi probabilmente anche con la Lazio nei due confronti diretti che potrebbero decidere la corsa Champions. Diamo il benvenuto a Roberto Grossi. Ciao Roberto.
Eccomi qui, ciao Gigi, buonasera a tutti.
Allora, ti chiedo intanto la tua chiave di lettura di questo momento, perché io vedo tanto pessimismo e le prestazioni non è che siano state eccezionali, però dicevo prima, meno 3 dal terzo posto, più 3 sull'ottavo, in queste 4 partite può capitare veramente di tutto, proprio anche per quello che abbiamo visto o non abbiamo visto, a seconda dei punti di vista, scusate, gioco di parole, in questa stagione, no Roberto?
Sì, ma poi guarda, io ho visto prima Udinese e Bologna, i cali di tensione non è che ce l'ha solo la Juve.
È quello che dicevo prima, no? A parte la Roma che ha infilato le 18 sì, risultati utili consecutivi, tutte le altre vanno un po' su e giù nei momenti.
Sì, tra l'altro la Lazio sta perdendo una zona,
sì, infatti,
in casa,
la stiamo
poi
seguendo.
Magari cambierà tutto, ma io ho visto il Bologna, primo tempo inguardabile, oggi a Udine, perché probabilmente risentivano ancora, sai, dei festeggiamenti della conquista, della finale di Coppa Italia, però brutto il Bologna. Nel secondo tempo ha fatto qualcosina, ma i punti secondo me alla fine strameritava l'Udinese. E questo per dirti che tutte le squadre hanno alti e bassi. Questo è un campionato in cui lo scudetto lo vince la meno peggio, e se devo dirtela tutta, no?
Ah sì sì,
non
diciamo,
la migliore.
Anche come quota scudetto sarà una delle più basse degli ultimi anni. Insomma.
E quindi figurati la Coppa Champions. È un campionato così.
Al ribasso direi in generale, in cui la Juve ci sta bene perché è andata al ribasso anche lei in linea di massima.
Sì.
Più o meno, diciamo.
È stata
così
la fortuna, certo, perché in un campionato così comunque tu puoi ancora, non dico tranquillamente, ma quarto ci puoi, ci devi arrivare secondo me. E poi vediamo, insomma, ti ripeto, tutte le squadre hanno dei momenti difficili, le hanno avuti per tutto il campionato, la Juve ne ha avuto da previsione qualcuno in più del previsto, però sai, anche la gara col Parma, è vero tutte le critiche, ma ti ripeto, il Parma sta vincendo a Roma contro la Lazio in un momento,
ma sì, poi,
ha ragione Tudor quando ha detto è peggio incontrare adesso il Parma che l'Inter, che sembra una barzelletta ma è verissimo, l'Inter è la frutta, il Parma è in un momento psicofisico ottimo.
Sì, e poi soprattutto comunque è onestamente, per brutta che sia stata, la classica partita da pareggio in cui tu fai una dormita colossale in difesa, poi non riesci a trovare l'episodio, non te lo danno neanche mai un calcio di rigore, diciamo la verità, perché comunque ho visto dare rigore a Lecce, che vabbè che era una partita speciale, probabilmente lì c'è stato anche un ambiente un po' particolare, però quel rigore
invece,
lì del Lecce
invece il fallo violento di Ildiz, l'arbitro VAR,
sì,
che è il signor Gariglio di Pinerolo,
oh, boia,
l'ha visto subito, l'ha visto immediatamente, non l'ha visto nessuno, però lui l'ha visto.
Bravo, molto attento, sì. Ma dicevo prima che quando c'è una regola, no, nel campionato italiano funziona così, se la Juve, diciamo così, o qualche suo giocatore va contro quella regola lì, sicuramente c'è un intervento che di solito è anche abbastanza pesante, insomma, dal punto di vista delle decisioni. Pensiamo anche alla scivolata di Milik con l'Empoli dell'anno scorso. Cioè, a parità di situazione, o addirittura in situazioni peggiori su altri campi, o contro la Juve, io ricordavo prima, almeno 3 episodi clamorosamente più gravi rispetto a quello di Ildiz, e cioè 2 volte McKennie che è da uscire sanguinante dal campo, una volta per la gomitata di Kolasinac e l'altra per quella di Mancini, involontaria, forse quella lì, ma intanto insomma hai mandato uno fuori con la testa sanguinante ed eri già ammonito, non lo so, vedi un po' te, della Roma. E poi, quando vedi questi casi qua, e ti ricordi Alcaraz, anche quel poverino, che ne ha giocate poche, quella poca volta che ha fatto qualcosa di buono, gli hanno spaccato la testa, ed era Mina, credo che fosse a Cagliari.
Sì.
Allora, sono cose più gravi perché hai fatto male un avversario. Qui non hai fatto male a nessuno, il gesto va punito per la carità, però basta, nel senso che poi le regole.
Poi tra l'altro sai, Bianco, che è il giocatore che ha subito il colpo di Ildiz, è uno di 2 giocatori del Monza che sono, come dire, un po' provocatori, no? L'altro per fortuna non c'era, è Izzo proprio il capo dei provocatori del mondo, e l'altro è Bianco, che è un tipino che
ha imparato da Izzo,
ti provoca,
diciamo.
Sì, ti mette sempre in difficoltà anche a palla lontana. E il Diz purtroppo c'è cascato, 19 anni, io la penso come te, non starei a farne un dramma, è stato un colpo pesante, non tanto per la gara col Monza, ma perché dovrà saltare le prossime 2 che sono importantissime, però sai, 19 anni, quando ti trovi un avversario così, capita, no? Quante volte è capitato a noi a quell'età, loro non dovrebbero capitare.
Ho capito, sì, però
così.
Ripeto, giusto, ma giusto, ma punto, nel senso che comunque tutti gli altri casi più gravi non sono mai stati puniti.
Certo, su questo sono d'accordissimo.
Siamo sempre nel discorso della parità di trattamento, qui nessuno discute.
L'uniformità arbitrale è una chimera.
Però il VAR a quello doveva servire, almeno su questi episodi, voglio dire.
Io ho visto addirittura che si lamenta l'Inter per gli arbitraggi.
Sì, e quindi vale tutto.
C'è una squadra che negli ultimi anni non dovrebbe dire niente.
Ricordavo prima la gomitata di Bastoni, per dirne una, sul gol al Verona, no? Ma anche ieri mi sembra che Lautaro venga ammonito perché ha spintonato da dietro un avversario a palla lontana e poi ha mandato a vaffa l'arbitro un paio di volte. Sicuramente non ci sarà l'audio neanche di questo, però il video era abbastanza chiaro perché l'ha fatto anche con la mano. Quindi, e di solito, insomma, se tu mandi a quel paese l'arbitro che ti ha appena ammonito, non
sì,
è che...
sì, dipende l'atteggiamento che vuol tenere l'arbitro. Di solito con i grandi nomi fa finta di non sentire,
si gira dall'altra parte,
poveri Cristi, ti caccia, è così.
Sì, poi c'è qualcuno tipo Rudiger che ho visto che va un po' oltre, così ha tirato la ghiacciaia lì.
Ti
ha tirato la borsa a frigo, non so cosa ha fatto. Meno male che non l'ho preso, diciamo.
Una cosa simile a certi livelli, non so se l'avevo mai vista.
No, assolutamente.
Vabbè,
no, cose da calcio sudamericane. Ogni tanto succedono queste quindi...
Ma forse non succede neanche più in Sud America. Così.
No, lì casomai fanno un mega rissone dove si prendono tutti a calci, diciamo così. Un po' così, cioè, se l'arbitro in mezzo se le prende anche lui in linea di massima. Però, perciò voglio dire, piano, perché poi l'andazzo è quello, si crea il mostro. Guarda con Gatti cosa avevano fatto. Era sempre lui al centro dell'attenzione, no? Ti ricordi che ogni cosa che doveva fare, che faceva Gatti, doveva essere espulso, oppure addirittura, ecco, mi ero dimenticato di Pellegri, quando
Pellegri
non gli ha tirato una gran testata, ma ha fatto il gesto della testata, lo ha seconda nei gesti, lo deve sbattere. Invece poi nei commenti era lui che doveva essere ammoniti tutti e due, perché uno provoca e l'altro reagisce, e funziona così, diciamo, la valutazione delle cose.
Ma ti ripeto, Gigi, non tutti sono attenti come il signor Gariglio di Pinerolo, attenzione. Attenzione.
Indagheremo sulla famiglia Gariglio, che è un cognome tipicamente piemontese, quindi occhio alla fede del VAR.
No, ma te lo dico perché prima della partita parlavo con due colleghi in tribuna stampa e vedevo la distinta e dicevo: hai visto, c'è uno di Pinerolo al VAR, però mai più pensavo che potesse essere poi uno dei protagonisti della gara, no? È così, io non so.
Beh,
chi sia,
comunque
non lo conosco,
io non voglio dire niente, ma
chi fa non mi interessa.
Il
però,
Pinerolo mi sembra che abbia la maglia granata la squadra Pinerolo, però non vorrei dire,
ci sono tanti
scherzo naturalmente,
Pinerolo,
ma sto scherzando naturalmente. Di solito, magari anzi, Juventino vuole essere più realista del re. Perché,
è quello che ho pensato anch'io, sai?
Chi lo
Gigi?
Sa?
È quello che ho pensato anch'io, sì. Bravo.
Questo comunque, questa è una teoria, resta il fatto che lui, per carità, ha fatto il suo. Sono tutti gli altri nel campionato in cui si vivesseziona ogni cosa che si perdono dei pezzi in maniera un po' particolare. Diciamo così, il nostro amico Santo ci scrive: occhio soprattutto alla Roma in questo finale di stagione. Sei d'accordo che potrebbe essere... la squadra più pericolosa, visto anche il lungo momento di positivo che sta attraversando la squadra ironica?
A me la Roma sembrava in ribasso, l'ho vista giocare contro la Juve, contro la Lazio, tutte partite che secondo me non ha giocato affatto bene e forse non meritava neanche di pareggiarle quelle partite lì. L'ho vista col Verona quando ha vinto di misura in casa, la penultima, cioè tutte gare scialbe. Però poi ha fatto questo esplo a Milano, adesso è vero che è un'Inter affazzonata e questo ti potrebbe dare tanta carica e quindi con quattro partite solo che ti mancano, sai, può succedere veramente che alla fine la Roma sorpassi tutto, perché quando hai poi questo entusiasmo che viene dai risultati, anche se non da prestazioni, quando manca così poco può essere l'arma fondamentale.
Poi io onestamente all'inizio dell'anno guardavo gli organici, devo dire che molti giocatori della Lazio non li conoscevo e quindi mi sono sempre tenuto un punto interrogativo sulla Lazio per capire dove sistemarla in una griglia di partenza. La Roma invece io personalmente ho sempre pensato che sarebbe stata in lotta per la Champions, poi ha avuto delle vicende anche peggio della Juve in questa stagione, questo è il terzo allenatore insomma che guida la Roma e quindi sicuramente ci sono state le vicende senza le quali probabilmente la Roma sarebbe lì insieme, almeno insieme alla Juve, all'Atalanta in quella zona lì. Penso che il valore della squadra sia quello.
Potenzialmente sì, poi tieni conto che ha perso Dybala. Quando ti dico che le gare della Roma non sono spettacolari, tranne quella di ieri a Milano, sì certo, ma quelle prima sono gare anonime. Però secondo me, dato dal fatto che Ranieri, perdendo la sua stella, cioè Dybala, ha compattato ancora più la squadra in un calcio antico, dove soprattutto pensi a difenderti, a non prendere gol, e poi quando si può si attacca e possibilmente si segna. E ti ripeto, fin qui le cose gli sono date a meraviglia, ma poi Ranieri è uno che il calcio lo conosce come nessuno, no?
Poi cioè, ha vinto uno scudetto con l'Eister, quindi
ma, voglio dire non bisogna certo insegnare qualcosa a lui.
Vabbè, anche alla Juve ha fatto un secondo e un terzo posto dopo Calciopoli, quindi insomma
poi un signore vero, esatto. Io me lo ricordo Ranieri, un signore vero anche con noi giornalisti, e senza essere ruffiano,
ma uomo che... di calcio vecchia maniera, sì. Proprio il calcio, poi ha capito rispetto, insomma, pragmatismo
tutti,
certo,
assolutamente rispetto per tutti. Ranieri tra tutti quelli che ho visto passare a Torino è sicuramente sotto questo aspetto il numero uno.
Poi c'è anche Ancelotti, non era male da quel punto di vista con i giornalisti,
sì,
poi
però,
ha avuto la vicenda con i tifosi, con la società.
Però insomma, Ancelotti già è un po' diverso, ma Ranieri veramente che si vinceva, si pareggiava, si perdeva, lui si presentava lì e parlava con tutti i giornalisti,
assolutamente,
dal primo all'ultimo.
Assolutamente, questo me lo ricordo anch'io, ed è, ripeto, persona di calcio che poi adesso a casa sua, quindi ovviamente dà anche quel qualcosina in più da quel punto
infatti
di vista.
Infatti lui l'ha detto, non avrebbe mai più allenato, è soltanto che gliel'ha chiesto la Roma e davanti alla Roma non potevo rifiutare, la verità.
Esatto, adesso deve spiegare a sua moglie che deve garantire al Limone che a fine dell'anno finisce qua. Oh, il nostro amico Viking Juve Isola d'Elba ci scrive: quando i rossi li daranno anche agli altri, allora forse criticherò i miei giocatori, forza Igor. Ci dice il nostro amico dall'isola d'Elba, beato lui intanto che sta sull'isola d'Elba, quindi è già un bel posto dove stare. Non ho mai capito perché Napoleone aveva tutta questa voglia di andarsene, ma sta lì tranquillo all'isola d'Elba, ti ha messo al... Vabbè, questa è una battuta.
Io ero stato da ragazzino, molto carina.
È bella l'isola d'Elba, ma però sì, in effetti quello che dicevamo prima, cioè la disparità di trattamento, che nessuno ovviamente sottolinea, noi siamo qua apposta per farlo, d'altra parte siamo su Radio Bianconera, e quindi è giusto che... lo ricordiamo noi almeno, visto che sui giornali naturalmente di questo non si parla, degli altri episodi
sono
simili.
Non sono come Gariglio, sono disattenti.
va bene, povero Gariglio, adesso stasera, vabbè. Signor Gariglio, non ce l'abbiamo con lei, assolutamente, lei ha fatto il suo dovere. Sì.
Quello che hai detto tu, giuro che è quello che ho pensato anch'io. Secondo me lui è un tifoso juventino che per far vedere che così obiettivo sta più attento possibile alle situazioni della Juve.
Può darsi che sia
poi
così.
Magari qualcuno ti scrive che lo conosci, dice non è vero, ti fa Toro, Milan, Napoli, non lo so.
Vabbè, se qualcuno sa così. In Piemonte, per chi ti fa Gariglio ce lo dica, ma a parte questo, scherzi a parte, ripeto, non è lui che ha sbagliato, sono tutti gli altri e sono anche quelli che non fanno i paragoni tra le varie cose, perché ripeto, il Diz ha fatto un gesto sbagliato ma non ha fatto male a nessuno.
Certo.
A proposito della Lazio, tra l'altro, all'andata, quando Douglas Luiz, in una delle poche partite che ha giocato, aveva fatto quel gesto là, ci avevamo provato a fare il cinema anche lì, poi era venuto fuori che lui aveva preso un pestone e che quindi alla fine era un gesto di stizza, che poi alla fine non ha fatto male a nessuno, voglio dire, quindi un conto è il gesto di stizza, un conto è quando qualcuno si fa male, io dico sempre quello, poi se tu fai male a qualcuno intenzionalmente, quella è la cosa grave da punire e da sottolineare quando non viene punita, invece qui non si è fatto male a nessuno e si sta facendo un cinema fantasmagorico su Yıldız, perché veste la maglia bianconera. Avesse visto una riga di un altro colore, probabilmente sarebbe trattato in modo diverso. Intanto mi sa
sai perché, vai. Guarda Gigi, sai perché intanto ha segnato la Lazio,
ma è fuori gioco.
Glielo annullano per fuori gioco, sì. Fuori gioco netto. No, anche perché prima della partita facevo il paragone tra questo Gariglio, no, di Pinerolo,
sì.
E quello che aveva detto l'arbitro guida, no?
Sì,
ricordi
sì,
che lui
che non
disse...
può. Ah, bravo, sì.
E allora parlando col collega dicevo, hai visto che però alla Juve glielo mandano uno di Pinerolo, non è Torino, ma è come dire Napoli e Castellammare di Stabia, la stessa cosa. E facevo questo paragone qui, discutevamo di questa cosa qui, ma molto serenamente, poi guarda caso è arrivato quell'episodio.
Ma sicuramente non ci saranno spedizioni punitive a Pinerolo,
no.
Questo lo possiamo sicuramente garantire.
credo proprio di no, qui siamo un po' più
se uno va a Pinerolo va per pirare, non so se c'è ancora la Galup che fa i panettoni buoni, insomma,
credo di sì.
O la città della cavalleria, anche per dire. Oh, detto ciò, abbiamo dei vocali da ascoltarci insieme, vai Yves. Pronti?
Buonasera Gigi, sono Daniela da Genova.
Ciao Daniela.
Volevo solo dire che ieri ero allo stadio, c'era lo stadio pieno, hanno cantato tutta la partita, ma nel secondo tempo, dopo il cartellino rosso a Ildiz, l'arbitro è stato chirurgico, l'ho già detto anche ieri, con i falli fischiati alla squadra del Monza piuttosto che la nostra. A noi non ci fischiava praticamente niente. Ora, a pensare male non si fa mai bene, però io sono convinta che tutto questo significhi che la Roma deve arrivare in Champions. Io mi sono fatta questo pensiero maligno. Ciao a tutti.
Questo è un pensiero maligno, il pensiero
per male dice, si fa peccato, ma
a volte si azzecca. Andreotti poi viveva a Roma, quindi sa bene quello che dice. No, però l'altro pensiero è che invece gli arbitri sono, se vogliono fare un certo tipo di carriera, no? Certe decisioni va bene se con la Juve le prendi in un certo modo, perché quello aiuta, l'abbiamo visto, è l'esatto contrario di quello che si diceva ai tempi di Calciopoli, per cui uno per far carriera doveva essere amico di Moggi, cioè farsi voler bene da Moggi. Qua, che poi i fatti hanno dimostrato l'esatto contrario, perché se Collina è capo degli arbitri del mondo dopo quello che ha combinato a Perugia, direi che
e non solo quando si incontrava
con Meani, esatto,
lì, sai, però sono successe cose,
sono successe, però voglio dire secondo me conferma più questa cosa, cioè che gli arbitri pensino principalmente alla loro carriera, alla nomea che si fanno nell'ambiente arbitrale e sui giornali, bravo. E poi su quello si costruiscono la carriera, e quindi fare una cosa contro un arbitraggio di un certo tipo ti dà punti, secondo me. Ecco.
Sì, perché capiscono che l'inerzia della storia, del potere in questo momento non è certo Torino, e quindi, come hai detto esattamente tu, la penso fino all'ultima virgola, si guardano un po' intorno e vedono un po' come butta l'aria, no? Certo, sempre cercando di fare le migliori prestazioni possibili, io non ti sto dicendo ovviamente che cercano di favorire qualcuno, però diciamo che nel dubbio annusano l'aria del momento storico, che non è certo favorevole alla Juventus.
È sicuramente così, diciamo, da un po' di tempo, non è una cosa di oggi, perché pensate a Allegri, che se stai uno che si faceva scivolare tutto addosso, come se n'è andato.
No, ma è per quello che mi fa ridere, sai Gigi, mi fa ridere poi quando Inzaghi sbrotta. Cioè, ma cosa voleva ancora in questi anni qui, non lo so.
Non lo so, potevano direttamente
vorrei dirti la frase, ma non posso dirtela in radio, non lo so.
No, va bene, forse l'ho immaginata, ma non importa.
Sì.
No, tanto ti danno lo scudetto prima, poi giochi le partite per finta, potrebbe anche essere quello che vuole Inzaghi, diciamo così, perché alla fine non credo nel bilancio di una stagione che l'Inter abbia dei punti in meno per qualsivoglia decisione arbitrale contraria che possa esserci stata, che sicuramente su 34 partite fino adesso più è qualche episodio contrario ci sarà stato, ma se mettiamo dall'altro piatto la bilancia quelli favorevoli, direi che sono proprio gli ultimi che possono piangere.
E la stessa cosa, per onor di verità, vale per il Napoli. Conte certo non si può lamentare degli arbitraggi, assolutamente,
a partire dal retropassaggio qua. Retropassaggio
a partire, bravo, da Juve Napoli qui a Torino. Quel retropassaggio fosse accaduto al Maradona, succedeva all'inferno.
Esatto.
L'abbiamo ripetuto tante volte, ma è meglio ricordarlo,
perché è già passato il dimenticatoio. Tu ti ricorderai questa stagione per la gomitata di Ildiz, lo sai, no? Che funziona così. Esatto.
E per Gariglio, che fu molto attento nell'occasione.
Che troveremo spesso. Controlliamo da adesso in poi, facciamo questo compito tutti insieme, ragazzi, che siete all'ascolto. Controlliamo le designazioni arbitrali al VAR da adesso in avanti, quante volte comparirà Gariglio, che credo che fosse la prima volta che compariva con una gran... non me lo ricordo onestamente nelle partite della Juve, almeno
neanch'io.
Vediamo,
infatti,
che
per quello ti ripeto che mi ha fatto scalpore, quindi ne ho parlato con questi colleghi qui ma in maniera così molto serena,
ma sì, anche per scherzarci un po' sopra, diciamo, che sì, sempre una tragedia,
punto confronto con le parole di Guida, che veramente quelle invece hanno fatto molto scalpore, no? Uno di Napoli non può arbitrare, ma quindi non potrebbe neanche arbitrarla indirettamente, cioè un avversario.
È quello che dicono, potrebbe arbitrare l'Inter, e allora non potrebbe arbitrare quelle che la settimana dopo affrontano il Napoli, perché poi gli ammonisce uno che non gioca contro il Napoli, e così via, come la Fiera dell'Est.
Così non si arbitra più niente. Io mi ricordo cosa disse un ex dirigente della Juve, cosa ci disse in camera caritati un giorno a Vinovo. Disse che un arbitro, non ti dirò chi, ma un arbitro di Roma, è difficile che possa arbitrare anche solo un'avversaria della Roma, perché poi a Roma gli scassano i maroni.
Ecco, così per dire.
Non me lo disse, non c'ero solo io, c'erano anche due o tre colleghi, un famosissimo dirigente, non Moggi, della Juventus.
E quindi Rocchi che di Firenze, va bene, no, adesso va bene così.
No, questo per dirti che Guida comunque nella sua ingenuità nel dire certe cose, qualche ragione ce l'ha.
No, ma se l'ha detto...
Si è detto che ha paura, non ha detto per i figli, per tu, cioè, capisci, ha detto cose.
No, ha detto, insomma, vado in giro, poi vedevo... Lui l'ha messa sul fatto del bar, dell'accompagnamento a scuola dei figli, però insomma fa capire che l'ambientino
può capire cose non belle.
Può essere piuttosto caldo l'ambientino, diciamo così, sì. E quindi per un arbitro è difficile, però anche di questa vicenda qua vedo che non c'è un grandissimo interesse da parte dei mezzi di comunicazione.
Non sono attenti come Gariglio, Gigi, l'ho detto.
Velocemente ancora ti faccio una domanda io e una del nostro ascoltatore. La mia è 4-4-2, cambia modulo, 4-3-3, qualcosa del genere, oppure ci metti lì un Savona qualunque e speriamo che vada bene?
Vedendo cosa ha fatto ieri, Savona è indiziato, perché è entrato lui nel secondo tempo, e anche perché non vedo tutta questa... O cambi veramente modulo, però cambi di nuovo adesso, che hai trovato un piccolo equilibrio, non lo so, oppure appunto metti Savona, ieri è entrato lui subito... il primo indiziato è quello, poi vediamo. Certo che non ci voleva anche questo ennesimo infortunio, non perché sia
un fenomeno,
sia
certo,
un fuori classe assoluto, ma in questo momento dava equilibrio in quel settore lì, pur con tutte le difficoltà del caso, però avevi lui, adesso non ce l'hai, non è semplice.
Sì, e soprattutto si era creato un equilibrio di reparto, per quanto con tutti i difetti che spesso abbiamo sottolineato, ma la Juve comunque...
Cominciavano a conoscersi, no? Invece adesso...
Come difesa, comunque, il problema della Juve non è i gol subiti, sono quelli non fatti, sono tutti quei pareggi, le solite cose, insomma, quindi...
Sì, ma...
Poi che ci siano dei limiti individuali è chiaro, sia in attacco che in difesa, ma è così, io dicevo prima, è inutile star lì adesso, aspettare che le cose cambino meglio. L'unica cosa che devi aspettarti è che la Juve faccia questi 8-9 punti, non so quanti ne possano mancare per la qualificazione Champions.
Dipende dagli altri.
Dipende dagli altri, però in linea di massima la quota Champions è sempre stata 70-71, qualche eccezione negli anni c'è stata in su, molte di più in giù, a dire la verità. E quando sono tante così, può succedere, dicevo prima, i 3 punti dal terzo posto e 3 punti dall'ottavo, quindi c'è un calderone tale in cui per forza poi chi fa punti da una parte... poi li toglie un'altra, perché i confronti diretti ci saranno praticamente tutte le settimane.
Assolutamente sì, ma poi io poi quando ti dicevo di Kelly, cioè non perché prima non si conosce, ma per i movimenti.
Ma
no?
C'è quello che dico, il movimento di reparto, certo. Poi soprattutto...
Adesso cominciavano a memorizzare qualcosa, tac, si fa male, adesso deve entrare o Savona o cambiare di nuovo.
E poi Savona a sinistra non ci può stare, devi metterci Calulu, insomma tutta una serie di cose.
E ti metti di nuovo in difficoltà, ma sai, Bologna oggi ha giocato senza Ndoye e non ce l'avrà probabilmente fino al termine della stagione. E questi sono giocatori poi alla fine che pesano. E devi essere fortunato di non perderlo proprio in questo momento qui, che è il momento cruciale della stagione. Qui va molto anche a fortuna.
Assolutamente, e poi lì occhio Orsolini naturalmente che... quest'anno la famosa plusvalenza Orsolini, la plusvalenza Mandragora, tutte queste belle plusvalenze fittizie, no, della Juve, che continuano a fare il bello e il cattivo tempo. L'ultima ce la pone Andrea da Roma, ci dice: secondo voi Conte sarà il prossimo allenatore della Juve anche senza Champions League? Allora, io credo che il vincolo Champions League per Conte non ci sia mai stato, anzi lui è ben contento di arrivare e poter lavorare una volta alla settimana, no? L'ha dimostrato anche a Napoli, quella è la sua situazione ideale di partenza. Poi dopodiché, che possa arrivare dipende anche quanto chiede, perché mi pare che ci siano, diciamo, e che cosa chiede sul mercato, anche perché ci saranno dei tetti da questo punto di vista da rispettare.
Sì, io vedo che tra i colleghi, specie quelli che seguono il calciomercato, è molto quotato il ritorno di Conte alla Juve. Io non lo so, non sono un esperto di mercato, ma vedo che su varie testate... danno molto probabile il ritorno a Torino. Non lo so, non voglio dare giudizi su qualcosa che proprio non conosco. Certo che tornasse Conte e dovesse giocarsi anche la Champions League con questa squadra e con qualche rinforzo, non lo so quanto lui sarebbe contento, perché un conto, come hai detto anche tu, giocare a Napoli un torneo solo, facendosi eliminare subito anche dalla Coppa Italia, così non hai problemi. È un conto venire qui a Torino, che lui lo sa bene, che qui bisogna sempre lottare per tutto, provarci, con una squadra che che non è quella che aveva lui all'epoca, per quanto anche quella lui l'ha tirata su, non era una squadra di fuori classe, ma questa in Italia fa fatica. E
diciamo
in Europa non ne parliamo.
Sicuramente quella squadra là aveva più campioni di questa. Di sicuro,
sì.
In avanti,
ma soprattutto aveva gente di carattere personale.
Certo, è quello che dico, campione in quel senso lì.
Sì.
A parte Barzagli, Bonucci, Chiellini, Buffon, che già questi quattro nomi, e questi qua se li mettono in tasca tutti quanti. E tanti poi c'è Pirlo,
certo.
Vidal, non so, Marchisio.
Ma ne parliamo.
E poi c'erano quelli comprimari, tipo Padoin, tipo Giaccherini, che comunque non avevano paura di niente. Ecco, qui mi sembra proprio che sia una squadra che si impaurisce.
Qui è un'altra cosa.
Appena
un'altra cosa
passa una
è...
nuvola.
Eh sì, e lui dovrà giocare per tutto se tornerà a Torino. Non lo so.
Vedremo.
Vediamo
come evolve anche la situazione societaria, perché tra una cosa e l'altra, una quota del 10% passata a Tether, qualche voce su Chiellini, insomma, magari c'è qualche assestamento anche lì che prepara poi un cambiamento anche tecnico.
L'importante è che questo CEO di Tether, che non è il vero proprietario, è il proprietario è quello di Torino.
Sì,
no?
Okay.
Questo qua che è ligure di finale, non mi ricordo bene di dove. Che non dica più che gli piacciono quelli come Mourinho come allenatore, perché sennò la sua juventinità va a farsi benedire.
No, più che altro di sicuro
di evitare certe minchiate, anche se sei
già abiti a finale, che è una parola che quando gli juventini la leggono iniziano
cioè, voglio dire, certe cose se tu sei juventino non le devi neanche pensare, oltre che
assolutamente, assolutamente.
Non fatevi queste figure qui, ecco, ve lo dico, se vi state
anche
state
se lo pensi tu di un'altra cosa che va bene lo stesso. Insomma, sei sul generico,
sì, no,
ma
poi...
non proprio quei nomi lì, perché sappiamo, insomma.
Sì, no, è come la criptonite per Superman, cioè non so come dire.
Se la gente ha fatto la rivoluzione praticamente per Mancini, figuriamoci per, per Mourinho.
Esatto.
Questo
esatto.
Caro Roberto, grazie di questa bella chiacchierata, ci risentiamo la prossima settimana. Ciao, a
grazie
presto
a
Roberto.
Grazie ciao, a te Robby, Gigi, ciao, ciao. Un abbraccio a tutti, ciao.
Oh, c'è chi ci scrive, nel dubbio non fischiano mai a favore della Juve, sì, non se la sentono, come avrebbe detto Guida, diciamo in linea di massima, ma soprattutto quella sensazione che abbiamo un po' tutti e che ci siamo detti adesso anche con Roberto, è che per gli arbitri prendere certe decisioni anche energiche, a me viene sempre in mente l'espulsione di Conceição con il Cagliari, con che determinazione feroce l'arbitro va a espellerlo, gli ha fatto una corsa proprio soddisfatto di poter sventolare questo cartellino rosso in faccia. Tante cose che ti fanno capire che gli arbitri hanno una certa predisposizione, diciamo così, perché forse a loro conviene così, o perché c'è un certo ambiente per cui fare così, diciamo, ti dà punti, mettiamolo in questi termini. Caro Iva, abbiamo per caso dei vocali, che mi dici? Uno, vai.
Ciao, buonasera a tutti e grazie come al solito per la possibilità che ci date di farci ascoltare. Anche io come voi sono pessimista, non mi fido di questa Juve perché ho paura che proprio in queste ultime quattro partite la pressione che sentono la faccia da padrona. Anche ieri ho visto non riusciamo ad andare mai sulle fasce, non riusciamo mai ad aggirare l'avversario, andiamo sempre per vie centrali, rientriamo sempre sul piede favorevole e facciamo fatica a raggiungere la porta. Quindi questo mi lascia molto sfiduciato, insomma, ecco, anche io ho paura che non ce la faremo. Buona serata, Giorgio da Reggio Emilia.
Caro Giorgio, allora, a volte la paura può essere lo stimolo giusto, se è mantenuta entro un certo livello, per non far cavolate nelle partite, diciamo così, ma mi sembra che questa squadra abbia il problema opposto, cioè di avere troppa pressione. Un paio di cose che ha detto Tudor mi hanno colpito negli ultimi giorni, cioè quello che ha detto... Quando siamo andati a Parma, già ho guardato le facce dei giocatori nello spogliatoio, ho capito che c'era un po' troppa pressione per loro. E poi sempre a proposito della partita di Parma, dici, certe squadre mature, con una certa personalità, se anche li fai andare avanti e indietro col pullman una volta in più non succede niente. Invece a questi giocatori evidentemente anche queste cose possono creare problemi. Qui una squadra fragile dal punto di vista psicologico, sono d'accordo con te, e sarà molto importante che interpretino queste due partite soprattutto nel modo giusto dal primo minuto. Ripetiamo, anche Bologna e Lazio hanno alti e bassi in questa stagione, quindi non sono avversarie insuperabili nemmeno per questa Juve, ma dall'altra parte dobbiamo dire che quando questa Juve scende in campo non sai mai cosa aspettarti, e quindi continuiamo con questo spirito abbastanza serenamente, sapendo che si parla di calcio e che comunque la Juve è una proprietà solida economicamente, che se anche dovesse metterci dei soldi perché la Champions non arriva, lo può fare più serenamente rispetto ad altre proprietà. E poi io aspetterei, intanto cercherai di arrivare se non posto quarto almeno quinto, perché chissà che un giorno Chinè non si svegli di colpo dal suo torpore, dal suo letargo e decida di togliere qualche punto a qualcuno, chi lo sa. E quindi non bisogna lasciare nulla di intentato fino all'ultima giornata, comunque vadano queste due partite. Diamo il benvenuto a Beppe BJ. Ciao Beppe.
Buona serata a tutti gli amici di Radio Bianconera, un saluto a te carissimo. Allora, hai detto bene, però occhio, occhio che proprio quest'anno non deve togliere punti a nessuno, perché se toglie punti al Napoli siamo di fronte a un altro scudetto di cartone, perché chi si aspetta?
Ma io tutte e due li toglierei nel dubbio, diciamo.
No, perché sai com'è? Perché qui ora inizio un po' ad avere dei dubbi, sai, quasi quasi ci rimettiamo dentro il caso Osimhen, visto che il Napoli ha più tre, attenzione che può succedere di tutto. Io, credetemi, attualmente terrei tutto così, scudetto al Napoli e poi magari se c'è da penalizzare
il prossimo anno.
No, non andiamo davanti a un altro scudetto di cartone, sennò veramente l'apocalisse, perché chi si aspetta che danno punti di penalizzazione all'Inter, credetemi, è molto molto difficile.
Sì, diciamo, o viene fuori qualcosa dalla magistratura, quell'altra, diciamo, non quella sportiva, di talmente enorme per cui poi persino la Procura federale deve prenderne atto, o se no l'andazzo è quello che proprio non se ne parla. Facevo due conti l'altro giorno, tra pochi giorni sono sette mesi che i magistrati hanno scritto tutte quelle belle cose sui legami tra la curva, l'Andrangheta e l'Inter, società con delle responsabilità ben delineate da parte dei pubblici ministeri. Io immagino se quelle cose lì al posto di Inter ci fosse scritto Juventus, che cosa potesse essere successo, onestamente. Però ormai siamo abituati a questi discorsi, purtroppo, come facevamo prima il discorso arbitrale, e anche il nostro amico Piero della Germania adesso ci scrive: gli arbitri sono contro di noi prevenuti. Cioè, in effetti hai sempre la sensazione che, come diceva un politico di lungo corso italiano, Giovanni Giolitti, per i nemici le regole si applicano, per gli amici si interpretano. E questo è un po' un filo conduttore che vediamo in episodi simili, valutati in modo diverso a seconda del colore delle maglie, no?
Guarda, ieri abbiamo avuto una dimostrazione netta, non perché io ci ho giocato un po' stamattina sull'episodio di Yıldız, dove ho detto che c'è praticamente l'espulsione di Yıldız, non era giusta per un semplice motivo: c'è un regolamento. Questo regolamento addirittura è stato applicato, è un regolamento di carta, e c'è un precedente che si chiama Bastoni. Cioè, dov'è la differenza tra la sbracciata di Bastoni e la sbracciata di Yıldız? Perché la dico sbracciata? Perché quella di Bastoni non è stata chiamata gomitata lo scorso anno, ma sbracciata.
Anche se era gomitata, sì.
E appunto.
Perché ha preso proprio la mira, lui ha guardato e gli ha dato una gomitata, voglio
perfetto.
Dire.
Stessa cosa che ha fatto Yıldız: ti giri, vai avanti e alzi ovviamente il braccio. Stessa cosa che ha fatto Bastoni. Queste cose fanno male, perché andava espulso Yıldız, giustamente, ma andava espulso Bastoni. Quando poi qualcuno dice: ma quest'anno l'Inter però non ha avuto favori arbitrali, tant'è vero che non sta vincendo lo scudetto. Guarda, è come io metto sempre l'esempio più semplice, è la matematica: 2 più 2 fa 4, 3 più 1 fa sempre 4, 4, 4 più 0 fa sempre 4. Perciò, a cosa voglio dire con questi esempi stupidi? Quest'anno l'Inter non ha avuto tanti favori arbitrali, addirittura si lamentano che gli manca qualche rigore, una rimessa tra le battute sbagliata, ma se andiamo a vedere gli episodi dello scorso anno,
ma anche quest'anno, non è che tipo la non squalifica di Lautaro, che poi decide la partita successiva, non è una cosa da poco per la bestemmia.
Sì, sì, Luigi, dire, però ti dico, lo scorso anno è stata una cosa molto più eclatante.
Sì, era
c'è
un
molto
continuo,
più eclatante.
Sì.
È vero che quest'anno, se ti trovi lì a lottare per lo scudetto e lo hai quasi perso, è perché quello che è successo lo scorso anno, quest'anno non si è ripetuto. È ovvio, ci sono stati poi episodi strane anche quest'anno, però se vogliamo mettere una classifica di favore arbitrale
un po' più equilibrata, diciamo,
molto più equilibrata. E tant'è vero che non vince lo scudetto l'Inter. Poi no, non è che vogliamo fare sempre sotto i juventini, gli anti-interista, come vengo etichettato, però la realtà parla chiaro.
23 punti in meno l'Inter, 18 in più Napoli, e si spiega così
anche Luigi,
con gli episodi.
23 punti in meno, se andiamo lo scorso anno ad andare a guardare giornata dopo giornata quanti favori ha avuto, perché tutti vanno sempre con lo stesso esempio: sì, ma noi gli interisti lo scudetto lo vincevamo lo stesso, siamo troppo forti, gli episodi non incidono. E perché quest'anno state vincendo lo scudetto? Quest'anno che fino a una settimana fa eravate già campioni d'Europa, L'episodio incide come si incide. In un campionato mediocre come la Serie A incide tanto, ricordiamocelo.
Poi dipende sempre dalle fasi in cui capitano gli episodi, perché ricordavamo prima una cosa di cui nessuno parla più, il retropassaggio del Napoli in Napoli-Juve 0-0. Sono quegli episodi che magari ti cambiano, non dico una stagione, ma almeno un momento, una fase della stagione che puoi vivere in un certo modo invece che in un altro. Purtroppo va così in calcio, e quando c'è equilibrio tra le squadre, e lo dicevo prima, la Juve ha meno 3 al terzo posto e ha più 3 sull'ottavo, vuol dire che c'è grandissimo equilibrio, e quando c'è questo equilibrio gli episodi possono fare veramente la differenza, specie adesso nelle ultime 4 giornate. Speriamo che vada tutto come deve andare. Ti chiedo sensazioni, caro Beppe, sia dalla curva, perché tu la vivi, lo vediamo sul tuo canale YouTube, e sia tue personali, perché io per esempio noto un Tudor che è arrivato con grande entusiasmo, ma mi pare che questo entusiasmo, almeno a vederlo davanti alle telecamere, si stia un pochino scemando.
Allora, tu poco fa hai detto una cosa che ha un po', diciamo, hai fatto un bel ritratto di Tudor proprio nelle ultime partite, che poi le ultime ha fatto poche partite. Tudor aveva visto già la faccia dei giocatori prima di Parma-Juventus.
Giusto.
Bene. E lì un allenatore perde tutto. Un allenatore perde l'entusiasmo. Se vedi i giocatori svogliati, se vedi i giocatori che già hanno paura a battere il Parma, Tudor che miracolo deve fare? Tudor non è Dio che dice alzati e cammina. Tudor è un allenatore di calcio normalissimo. No, non perché voglio sminuire Tudor, ma Tudor oggi la realtà è che non è Antonio Conte. Perché oggi questa Juve, a livello di rosa, è, secondo me, superiore al Napoli. Se guardi i giocatori singoli e tutti, siamo superiori al Napoli. Il Napoli, pensa che confronto agli altri anni, ha perso Cavascelli, ha perso Osimhen, ha perso giocatori importanti, ha perso Kim in difesa. Oggi questa Juve è superiore. Se poi facciamo diventare il nuovo Kroos e il loro scozzese McTominay, e allora ragazzi, se lui è il nuovo Kroos, mi inchino anche io. Ma Tudor si è perso un po' di euforia, si è perso quella grinta che aveva messo inizialmente, perché ha notato nei giocatori che sono spenti. E io l'ho notato proprio nella trasferta di Parma. Giocatori che purtroppo non hanno grinta, non hanno fame. Giocatori che ormai sono arrivati al capolinea. E al capolinea sono arrivati perché la Juve purtroppo dietro non ha una società, che è ben diverso. Dobbiamo fare distinzione tra società e dirigenza. Perché la società c'è, prendo le tue parole Luigi, la Juve non va in Champions, ma la Juve non è l'altra società che ha problemi a costruire. Il problema è che oggi la Juve non ha una dirigenza, sì. Non c'è una dirigenza che prende i giocatori, li chiude in una stanza e gli fa un bel discorso, a fargli capire cos'è la Juve. Oggi chi è che teme la società? Nessuno, perché mancano gli uomini che includono un po' di timore, come sicuramente tu ti ricordi meglio di me, qualche anno in più di me, se nello spogliatoio tantissimi anni fa scendeva l'avvocato, scendeva il dottor Umberto, scendeva Boniperti o scendeva Moggi. Penso che non è la stessa cosa che scende Giundoli, che in poco tempo ha distrutto uno spogliatoio, perché questa secondo me è una mia opinione, mi assumo le responsabilità. Oggi Giundoli ha distrutto uno spogliatoio, ha distrutto oggi qual era la base della Juve. La base della Juve era, partendo, Coppa Italia, terzo posto, aggiudicato tranquillamente, da lì si poteva costruire, da quella base, la base lì forse c'era. Lì è stato distrutto tutto, ci viene detto che la Juve deve ripartire dai giovani, ma la realtà è che la Juve, i giovani li ha venduti tutti, se non li ha svenduti, Jusen, Sulè, possiamo andare avanti, e la Juve praticamente punta su giocatori che tutto hanno tranne che essere veramente giovanissimi. Prendo con Miners, prendo Nico Gonzalez, prendo lo stesso Douglas Luiz. Certo. Io questo voglio guardare. Oggi Tudor cosa deve fare? Tudor ha questi, sono questi giocatori. Se in difesa abbiamo Kelly,
che adesso non c'è manco più lui, tra l'altro.
Che adesso non c'è manco più lui. E non c'è neanche i gatti. Cioè, Tudor purtroppo, se aveva un briciolo di speranza magari di poter far bene, arrivare fino in fondo, prendersi il quarto posto tranquillamente, ambire anche al terzo posto, perché quando è arrivato Tudor l'Atalanta era raggiungibile, oggi siamo a 3 punti addirittura.
Se la Juve vince a Parma è terzo.
La Juve vince, non solo questo qua, se la Juve vince a Parma, la Juve oggi era a 6 punti dall'Inter, Luigi. a 6 punti dall'Inter, la squadra più forte del pianeta Terra, quella squadra che ha già alzato la Champions a 6 punti. Pensa a quanti pareggi abbiamo fatto. Troppo oggi la Juve ha avuto dei problemi proprio di costruzione. Oggi Tudor mi fa un po', diciamo, di tenerezza. Ecco qua, è arrivato con un'euforia infinita, acclamato dalla curva. La Juve, dico, tu hai detto una cosa giusta, vivo la curva. La Juve non chiamava un allenatore sotto la curva non so da quanti anni. Tudor...
Intanto il Parma ha fatto il secondo, guarda, ti do sta notizia.
Questa qua è una cosa positiva per noi. Il Bologna ha pareggiato. Questo qua magari un po' ci accompagna. Oggi purtroppo la Juve mi fa male dire che dobbiamo ripartire da zero.
Per l'ennesima volta. È quello il problema, che per l'ennesima volta in questi 6 anni non si è costruito, sì, la Coppa Italia, le qualificazioni Champions, tutto quello che vuoi, ma non si è costruita l'ossatura. Quello che dico spesso io, che l'errore, al di là dei singoli nomi che sono stati presi quest'estate, del costo del cartellino di alcuni giocatori, su cui si potrebbe discutere per ore e ore e ore, quello che mi ha colpito è stata proprio la volontà di smantellare tutto quello che c'era per il fatto solo che c'era. Cioè, tu hai mandato via Szczęsny, Rugani e Danilo, che faccio 3 nomi a caso di quelli più esperti. Adesso sarebbe... Cioè, tu avessi Danilo invece che Kelly, adesso io non voglio dire niente, avresti risparmiato dei soldi intanto... Avresti uno più forte, che sa cosa vuol dire la Juve? Cioè, queste operazioni qua, secondo me, alla fine questo paghi, perché la Juve ha bisogno di quelli che già alla Juve sono da anni, che sanno cosa vuol dire, che lo spiegano ai ragazzi, visto che ha voluto fare la squadra giovane. Io credo che questi 3 qua non avrebbero mai creato problemi, proprio loro. Non ho capito, onestamente, questa volontà di rivoluzionare tutto subito. Con calma, ne facevi un pezzo uno, un pezzo un altro, no?
Ieri, all'ennesima cappellata di Kelle Vega, lì, tra gli spalti è uscito fuori il nome di Rugani.
Ecco.
Che motivo avevi di cacciare Rugani quando oggi ti ritrovi ad avere Kelle Vega, con tutto il rispetto? C'è Rugani, è da 10 anni che fa la panchina alla Juve, non ha mai parlato, mai parlato. Ha sempre lasciato la panchina e quando entrava faceva bene. Cioè, poi, tu hai Rugani? No.
No,
lo devi allora, sa qual è la cosa che a me mi puzza e mi brucia? Giuntoli ha praticamente... sterminato tutto quello che Allegri aveva messo,
o chi c'era prima di lui, come dire adesso è la mia era, faccio tutto nuovo, va bene, ma mettici lui, tutto 2-3 anni che era
collegato... bravo Luigi, quello che era collegato ad Allegri lui lo ha smantellato. Szczęsny, una persona di fiducia di Allegri, come lo stesso Danilo, come lo stesso Rugani, lui praticamente quelli li ha smantellati tutti. Fagioli, c'è Fagioli. Qualcuno a volte, sì, ma Fagioli va cacciato perché Fagioli è un ludopatico. Ragazzi, ma la Juve sta cercando Tonali, ma mettiamoci a posto noi stessi.
Sì, ma cioè, poi...
Allora, la cosa non regge.
A meno che non ci fossero dinamiche interne legate a quei fatti lì, per cui non poteva proprio più restare, questo onestamente non lo so.
Noi non lo sappiamo.
Però, dal punto di vista, diciamo, calcistico, alcune cose sono state difficili da spiegare, o anche... non so, dei giovani, vabbè, adesso non voglio tirare fuori Ken perché forse era inimmaginabile, vista l'ultima stagione, che potesse andare invece così bene in un altro contesto, però sicuramente ha iniziato la stagione con una punta sola, sperando che Miri che si rialzasse dal lettino tipo Lazzaro, ma invece purtroppo questo non è successo. Il nostro amico Stefano da Roma non è d'accordo, dice: Conte non serve alla Juve, se torna è la rovina per gli juventini, ci dice il nostro amico Stefano. Io dico che quando Conte arriva in un posto difficilmente fa peggio del secondo posto, cioè difficilmente, cioè statisticamente, e qualche trofeo lo lascia sempre ovunque vada, no? Mi pare che la sua storia, diciamo, dalla Juve in poi sia molto chiara. Non vedo perché non dovrebbe essere lo stesso in un eventuale ritorno della Juve. Il dubbio che dicevamo anche prima con l'amico Roberto Grossi è: ma lui che cosa chiederebbe alla società, e soprattutto che società si troverebbe di fronte il prossimo anno? Perché questo secondo me è un tema ancora poco affrontato, ma che sarà centrale nella prossima estate, perché credo che ci sarà un riassetto societario piuttosto importante. Che dici, Beppe?
Allora, secondo me, a parte, diciamo, la conferma che è stata fatta con Scannavino, penso che la Juve, come conferme, penso che si fermerà lì. Poi penso che ci sarà qualche cambiamento, vedremo quale sarà il cambiamento e vedremo poi se effettivamente la Juve ha veramente puntato su Antonio Conte, perché oggi Antonio Conte viene da ormai dato come nuovo allenatore della Juve. Conte ancora deve giocarsi un campionato, deve ancora vincere, certo, un campionato. Non corriamo, andiamo avanti, però come dici tu, Conte al primo anno alla Juve vince lo scudetto, al secondo anno all'Inter vince lo scudetto, al primo anno al Chelsea vince lo scudetto, al primo anno a Napoli sta vincendo lo scudetto. Cioè Conte non è uno che fa del male, cioè Conte è uno, poi Conte dura poco
perché è una centrifuga, lo sappiamo, è
perfetto, bon, però ti dico una cosa,
però poi le squadre vanno avanti per 5 anni con quello che ha fatto Conte di solito,
perfetto. Ma quello che ha costruito Conte alla Juve, noi ci abbiamo costruito un futuro. Cioè Conte ha cambiato mentalità, Conte ha riportato la Juve ad essere la Juventus, e poi la Juve ha inalato praticamente scudetti consecutivi a mai finire. Cioè Conte è questo, Conte che non ti dura 5-6 anni. Ragazzi, questo è il quinto anno che la Juve non è che non vince niente, non lotta proprio per i titoli quelli ambiti. Ed è grave, perché tu non vinci niente, ma ogni anno c'è una squadra più forte di te. Ma la Juve negli ultimi 5 anni ha avuto 3-4 squadre più forti della Juve.
Sì, e allora, poi ragazzi, non è che c'è il periodo del grande Milan, del grande Napoli, cioè quello che era successo anche in passato, il periodo in cui riconoscevi obiettivamente sono squadre più forti. Va bene, il periodo è quello, poi cambieranno le cose. In questo momento, onestamente, non c'è tutto questo divario. Come dicevamo prima, c'è stata la Juve che è stata già a meno 6 dall'Inter una volta, ci poteva tornare stavolta. Quindi, quando sei di meno 10 in classifica, ti sembra tanto, ma poi alla fine sono 3 partite. 3 partite che sì, tu hai buttato via, che gli altri invece sono stati un po' più furbi di te a portarle a casa. Quindi, quello è il divario di adesso, che si fa più con la testa che con il fuoriclasse, diciamo così, per i fuoriclasse in Italia. Più pochini in generale, cioè, perché ha visto certi campioni, onestamente.
Guarda, la Juve, quando abbiamo giocato contro il Napoli, la Juve vinceva quella partita che la Juve al primo tempo era in vantaggio, la Juve andava un punto dal Napoli. Oggi il Napoli è prima in classifica a tre sull'Inter. Cioè, a volte veramente il calcio sono veramente dei piccoli particolari che ti cambiano la stagione, tornando a volte anche agli episodi. Cioè, quello c'è, un Napoli-Juventus, un episodio ti cambia tutto.
Certo.
Tu vinci quella partita, oggi, togli 3 punti al Napoli, se dai 3 punti alla Juve hai recuperato 6 punti. Ma anche la mente poi è ben diversa.
Prendi convinzione, la squadra non ha più paura, eccetera, eccetera.
Tu vai vincere a Napoli, tanta, perché poi non solo vinci a Napoli, la Juve poi ha vinto in casa contro l'Inter.
Certo, e ha pareggiato là, tra l'altro.
Sì, perciò quello che voglio dire io, allora... La Juve non è che se guardiamo quest'anno in maniera, diciamo, generale, disastro. Ma la Juve, se calcoliamo che il girone di andata abbiamo fatto 11 pareggi, e siamo a 12 punti dalla prima in classifica, quando la Juve lo scorso anno ha chiuso a più di 20 punti. A volte veramente è un campionato super equilibrato, non ci vuole chissà che per tornare competitivi. Ci vuole l'uomo giusto, e oggi mi dispiace dirlo a me... Chiamatemi vedova di Conte, chiamatemi come volete, però oggi l'unico uomo che può risollevare questa Juve con dei giocatori normali è Antonio Conte.
Sì, poi. E poi mettici qualcuno di esperienza dentro la rosa e il gioco è fatto. Insomma, si potrebbe fare anche a costi, direi, ragionevoli comunque, eventualmente. Però queste sono valutazioni che lasciamo alla prossima dirigenza della Juve, naturalmente. Caro Beppe, ti ringrazio per essere stato con noi anche questa sera, per questa bella chiacchierata. Ci risentiamo, se è piacere, una delle prossime volte.
Per me è sempre un piacere. Un saluto a te, Luigi. Un saluto a tutti gli amici che ascoltano Radio Bianconera.
Grazie a Beppe. Saluto. Seguitelo naturalmente su YouTube, perché è un turbine quando parte, BJ. Abbiamo dei vocali da ascoltare, caro Yves. Vai pure.
Buonasera a tutti. Riccardo da Roma. In questa giornata di campionato le cose si stanno mettendo bene per noi. Bologna ha pareggiato, la Lazio sta perdendo, speriamo così. Mi dispiace per gli amici laziali. Purtroppo però, mentre per noi l'obiettivo champion è, diciamo, imprescindibile, per gli altri è un sogno, e questo mette una maggiore pressione all'ambiente juventino, che non può, diciamo, fallire il quarto posto, mentre le altre si possono permettere anche di, ahimè, arrivare quinti, sesti, e nessuno dirà alla Roma, alla Lazio o piuttosto che al Bologna che la stagione è stata fallimentare. Questo purtroppo ci mette tanta pressione, che inevitabilmente si trasmette dalla società ai giocatori. Speriamo bene fino alla fine.
Sì, e soprattutto anche la società mi sembra un po' poco attrezzata in questo momento a gestire le pressioni, la comunicazione, il saper prendere i giocatori in un certo modo. Mi viene in mente un episodio che ha raccontato Luciano Moggi in una delle sue interviste dell'ultimo periodo, non mi ricordo più dove onestamente, in cui diceva che prima di una partita, credo che fosse col Siena, che era ultimo in classifica e che la Juve invece si stava giocando come sempre insomma il titolo o qualcosa del genere, si è messo d'accordo con Capello e ha detto: adesso andiamo nello spogliatoio e facciamo un po' di casino, perché vedo che questi qua sono un po' troppo tranquilli. Sono entrati lì, Capello ha fatto finta di prendere a pugni la porta, Moggi ha detto: non voglio più parlare con voi perché siete una banda di disgraziati, vi siete allenati malissimo in questa settimana, anche se non era vero, per tenere alta la tensione prima di entrare in campo in quella partita che poi la Juve ha chiuso in un quarto d'ora perché i giocatori erano stati caricati a molla da questa situazione. Ecco, quegli espedienti che non mi pare onestamente che nessuno in questo momento della società della Juventus sia in grado di mettere in campo, e che invece, specie quando una squadra così giovane, sarebbe proprio necessario che qualcuno ogni tanto li prendesse anche per le orecchie quando è il momento. Ma adesso vai con la sigla, vai Yves.
Parla Bianconera.
Trasmettiamo alcuni messaggi speciali.
Eccoci qua, la nostra Radio Londra, voce di libertà, Vincenzo Greco. Sobrio, mi raccomando, sobrio Vincenzo.
Sì, estremamente sobrio come la raccomandazione governativa.
Ministeriali, esatto, sì, sì. Oh, sì. Partiamo subito con un bel messaggio di Pippo dalla Germania. Guarda, è arrivato adesso e te lo leggo perché ha a che fare con i temi che di solito noi affrontiamo in questa rubrica. Dice: sono scaduti 150 giorni per chi ne è per esaminare tutti i documenti, video intercettazioni riguardanti l'Inter e la curva e la sua curva. Come mai Chinè non ha esposto, comunicato se l'Inter venga punita pesantemente oppure no? Mi domando, la Fondazione Identità Bianconera può fare pressione a Chinè? È messo d'accordo con la FIGC per ritardare il verdetto? Allora, qui apriamo un capitolo importante, nel senso che io ho anche settimana scritto una cosa su tutto Juve, per cui ho fatto il conto dei giorni. Venerdì saranno 7 mesi in cui i magistrati della Procura di Milano hanno messo per iscritto delle cose molto pesanti sull'Inter. Da allora su questo è calato il silenzio, e poi è venuto fuori ogni tanto qualcosa, una volta le Iene, una volta Report, una volta Giletti, una volta Saviano ultimamente naturalmente, però tolti queste, diciamo così, punzecchiature, in realtà è tutto rimasto di sottotraccia. E chi ne è sottotraccia ci vive, no, in questo, perché lui s'annaca, come dicevamo spesso.
Sì, la risposta l'hai data tu. Su chi s'annaca, nel senso di che non fa nulla, che perde tempo, perché sappiamo che questo poi è un termine che c'ha il doppio significato, perché c'ha pure il significato opposto, cioè quello che è in fretta e in furia delle cose pur di sbrigarsi. In questo caso invece proprio non fa nulla. Fa prima un embrione a diventare persona fisica che chi ne è a finire indagini, a iniziare, se vai a vedere, indagini, perché non sappiamo neanche se le ha iniziate e chissà se e quando mai le finirà. È una situazione in realtà vergognosa. Quello che possiamo fare noi, dalla fondazione a tutti quelli che seguono, è sì, scrivere, stimolare, sollecitare, ma lui non ha un obbligo giuridico verso di noi, ha un obbligo giuridico verso la FIGC, o verso il mondo del diritto, però diciamo verso la FIGC. Mi sembra però la FIGC non importi nulla del buon esito delle indagini, se non solo quelle sulla Juventus, fatte peraltro su plusvalenze che non sono giocatori che ora hanno smesso di giocare o che giocavano nell'eccellenza, ma giocatori che addirittura con i loro gol stanno decidendo il campionato. Mi sembra che Orsolini rientrava tra le plusvalenze,
sì, Mandragora con la sua rovesciata
della Fiorentina, sì. No? Quindi forse Sulè no, a meno che non abbia
Sulè non rientrava fatto in quel giro, ma sicuramente qualcuno avrà detto che la Roma aveva regalato i soldi alla Juve, sicuramente, sì, così sì, come per Ken e per tutti gli altri, sappiamo come funziona insomma. Oh, c'è il nostro amico Aflo che su Twitch si scrive: ma non avete ancora capito che un ologramma chi ne è un ologramma su alcune cose, diciamo, in realtà su altre interviene come quando c'è la Juve di mezzo, quando c'è la Serie C lui si riaccende, quando ci sono certe società che non pagano certe cose si accende, le chiude, fa fallire eccetera eccetera. Misteriosamente su alcuni casi è tutto lì con tonnellate di sabbia, direi.
Sì, è più efficace l'ologramma, perché i programmi vengono utilizzati nei programmi, addirittura negli spettacoli, e sono efficaci. No, Chine è, ora al di là, fuori da ogni battuta, è uno che non sta svolgendo il suo dovere. Poi ovviamente dobbiamo domandarci, ma qual è il dovere di Chine? Se è quello di fare giustizia sportiva, non sta svolgendo il suo dovere. Può darsi però che il suo dovere sia un altro, che sia quello di mettere in esecuzione alcuni diktat e quindi colpire determinate società e non colpirne altre. E forse su questo lo sta svolgendo il suo dovere. Sì, ma allora c'è qualcun altro che non lo sta svolgendo, perché da chi vengono questi diktat? Chi sta bloccando Chine a fare quello che dovrebbe fare? Ecco, su questo io lo dico ogni lunedì, vorrei che ci fosse un'indagine da parte della magistratura, perché è evidente che c'è qualcuno che non svolge il suo dovere. Quando qualcuno non svolge il suo dovere bisogna capire perché. Poi lo puoi capire con le intercettazioni, con degli interrogatori, aprendo un'indagine, e aprendo anche un'indagine non contro qualcuno, ma così contro, almeno all'inizio, contro ignoti o sconosciuti. Però bisogna capire perché. Finora ce lo stiamo domandando noi così, ma quando un uomo di Stato, perché poi lui è un consigliere di Stato, è stato anche capo di gabinetto di ministri, e in questo momento svolge una funzione pubblica, statale, in qualche modo riconducibile a quelle statali, non svolge il suo dovere, beh, qualcuno deve rendere, gli deve chiedere perché, ed è molto grave che finora nessuno glielo stia chiedendo.
Assolutamente è così, ma lo dicono i fatti, non è che ripetiamo per la centesima volta, non è che uno ce l'ha con l'Inter perché è l'Inter, ma perché in questo momento ci sono delle cose, diciamo, in ambiti per cui la Juve è stata punita, messa al centro di questioni mediatiche che sono durate mesi, eccetera eccetera, e che erano, per quello che si vede fino adesso, più lievi rispetto a quello che sta venendo fuori sull'Inter. Quindi qua non si fa un discorso Inter-Juve, ma parità di trattamento, cioè se tu ritieni quelle cose gravi per la Juve, se gli altri le fanno più gravi devono essere puniti di più, punto. Squalifiche per chi ha i contatti con gli ultras, e le squalifiche dovrebbero essere, cioè non lo so, da novembre che si sa tutto quello, che Inzaghi c'aveva la vicenda dei biglietti, che l'altro andava alle feste con gli ultras, che quell'altro se li portava addirittura a cena fuori, sono cose che si sanno, che sono certificate dalla magistratura, e non si vede, onestamente non capisco perché non siano stati squalificati giocatori, allenatori, dirigenti, quelli che, visto che c'è una regola specifica, cioè non è che qui ci stiamo inventando io e Vincenzo Greco questa cosa, no? Credo.
Sì, sì, una regola che è stata applicata in casi molto meno gravi. Possiamo mettere in discussione la regola per il futuro, cioè questo divieto di contatto tra un giocatore e membri della tifoseria organizzata, ma finché c'è la regola va fatta valere. Poi, quando dentro questa tifoseria organizzata ci sono dei criminali, o comunque entrature criminali, infiltrazioni, ma vere e proprie infiltrazioni mafiose, a maggior ragione va fatta valere questa regola e capire perché. Cioè, io non vorrei che arriviamo al processo in cui ovviamente i difensori degli indagati dimostreranno che tra le responsabilità degli indagati non c'è quella di avere ricattato, cercheranno di dimostrare che non c'è quella di avere ricattato l'Inter, perché altrimenti la pena sarebbe maggiore.
Certo, ovvio.
Poniamo che riescano a dare la prova che non c'era un elemento di ricatto e che quindi l'Inter non era parte lesa, ma era in qualche modo una parte amica di queste persone qui. Su questo il mondo politico, calcistico, sportivo, giudiziario ci farebbe una figura pessima. La sta già facendo, ma poi quando in giudizio viene addirittura dimostrato una cosa del genere, a maggior ragione si dice, ma tu che hai fatto finora? Cioè, bisogna arrivare a dare la prova evidente in un giudizio penale. A noi era stato detto che la giustizia sportiva aveva ben altre velocità, perché le esigenze di celerità e di immediatezza dovevano superare persino quelle del garantismo date dalla giustizia ordinaria. Ma questo è valso solo nei casi inventati peraltro della Juventus, perché in questi altri casi mi sembra che l'immobilismo celi persino l'idea del garantismo. Qui non si sta facendo garantismo, qui è immobilismo, qui nessuno sta chiedendo, neppure chiedendo.
Esatto, aprono indagini per delle cose onestamente risibili e poi si parla di tutt'altro. Adesso cambiando completamente argomento, tutto il cinema che si sta facendo su Yıldız, lo dicevo prima, è una cosa che io trovo completamente fuori luogo, nel senso, sicuramente lui ha sbagliato, è un giovane, si è fatto provocare, si prenderà la sua squalifica, vediamo quanto sarà, tanti saluti, grazie, ma non è sicuramente il gesto più grave che è stato fatto in una partita di Serie A, solo che questo è stato punito, cioè lo dicevamo prima con gli altri ospiti, caro Vincenzo, la sensazione è la solita, per le regole per gli amici si interpretano, per i nemici si applicano, e quindi se tu applichi una regola alla lettera, non dico che l'arbitro ha sbagliato e neanche il VAR, la applichi alla lettera con la Juve, fai la tua bella figura, diciamo così. Se chiudi gli occhi contro la Juve o per altre squadre, che magari la Juve non c'entra neanche in quella partita lì, fai altrettanto bella figura. Però in questo modo, stessi episodi, valutazioni opposte con il VAR, che a questo punto a che serve? Ricordavo Mina che spacca la testa in area di rigore ad Alcaraz. Due volte McKennie gli fanno sanguinare la faccia, una volta a Bergamo e una volta con la Roma in casa. Là il Pellegrini che va col gesto della testata. Allora, se però dobbiamo punire i gesti, come quello di Yıldız, che non ha fatto male a nessuno, lo ripeto, allora puniamo anche il gesto di Pellegrini che va su Gatti, invece lì si dice no, è Gatti che ha provocato, quindi andavano ammoniti tutti e due. Cioè, mi sembra proprio una cosa sistematica, ecco. A me sono venuti in mente questi esempi, i nostri ascoltatori sicuramente si ricorderanno anche dell'altro, però...
Sì, Yıldız non ha fatto male a nessuno, ha fatto male alla
Juve, certo, a se stesso, certo.
Per come era l'episodio, andava sanzionato con un cartellino giallo immediato. Già il rosso mi è sembrato eccessivo, ma pare che quando poi ti chiama il VAR o è rosso o niente. Immaginiamo se l'arbitro avesse dato nulla, quindi quello era... Però anche questo accettare queste cose comincia a diventare un po' stancante. Ho sentito dire persino che Yıldız non dovrebbe più essere schierato persino dopo le squalifiche. E devo dire la verità, l'ho sentito da una voce proprio qui in radio. Ma che ci facciamo male da soli.
Ma poi perché? Ripeto, perché?
Non è proprio il caso, cioè credo che poi vada sanzionato internamente.
Gli avrà fatto la multa, certo, tutto quello che vuoi, sì.
Una multa che si aggiunge, ma io spero che ci sarà una squalifica e spero però che la Juventus faccia ricorso, almeno su questo, visto che su cose molto più gravi non l'ha fatto, però su questo sì, perché è veramente un'ingiustizia. Poi casi come questi di Yıldız ne accadono tanti durante le partite. E su Yıldız mi sembra che ci si sia molto concentrati,
quello
da dire, era giusto, sì. Però perché non accade, come hai detto tu, come è accaduto in altri casi e non accadrà in altri? Certo, poi quando ti senti dire da membri della tua stessa tifoseria che non bisogna sollevare queste cose perché sennò siamo come gli interisti, a me un po' cadono le braccia, perché non è proprio questo il paragone da fare. Noi non diciamo che non abbiamo vinto, non vinciamo, non arriviamo quarti per una questione di arbitraggi. Noi vediamo solo un accanimento arbitrale, mediatico, politico e sportivo contro la Juventus, che è del tutto non pari ai trattamenti che invece vengono riservate ad altre squadre, in particolare all'Inter o sote fade che dir si voglia, e questo è al di là del risultato sportivo. Io non metto in discussione gli scudetti e le partite, ma metto in discussione quello che è un clima che è pesantissimo,
è pesantissimo.
E purtroppo la Juventus come società non fa, come al solito, non fa nulla,
tace, e nel silenzio, il silenzio viene considerato assenso, dico sempre, quindi non è più l'epoca in cui se stai zitto dimostri di essere più forte, ma semplicemente che attesta bene quello che sta succedendo, perché chiunque altro per cose, quello lì ha pietrato su un casino per una rimessa in gioco, che poi tra l'altro lui dov'era quando è uscita, di preciso Inzaghi, dov'era, visto che ha detto che è uscita vicino a lui la palla, ma lui dov'era? Qualcuno glielo vuol chiedere, ma perché? Ho visto nel derby che tra un po' andava a tirare un corner, cosa faceva la Simone Inzaghi? Quindi voglio dire, fa abbastanza ridere questa cosa del fallo laterale, il penultimo, neanche quello da cui viene, cioè siamo a dei livelli, e piantano casino. La Juve su delle robe, io non dico fai ricorso, ma motivandolo col fatto che in partite che ti riguardano sono successe cose più gravi, per cui neanche è stato sanzionato, non dico l'espulsione, ma neanche il fallo hanno fischiato, tipo a Kolasinac dell'Atalanta non è stato fischiato neanche fallo, lui ha preso la mira lì, l'ha guardato e gli ha dato la gomitata e gli ha rotto un labbro, se non mi ricordo male, era McKennie come sempre, lui se le prende spesso McKennie tra l'altro. Poi ci ricordano Malinowski sicuramente, ricordiamo Berardi, cioè, poi faccio un esempio stupido, l'episodio di cui si frattura la gamba Gatti è chiaramente involontario, quella situazione lì, però immaginate se fosse stato Gatti in una situazione involontaria a rompere la gamba al centravanti, provate a immaginare il casino che sarebbe successo su Gatti, che già è, diciamo, alla wanted un po' in tutte le redazioni e il mondo mediatico, cercano sempre di fare il mostro, no, con Gatti, e quindi è così. E quindi questo sempre è lo stesso tema che ritorna in tutti gli aspetti, dal campo a fuori dal campo, e la società continua a tacere, come dicevamo. E quindi questo è, sì, ogni tanto ci sono esposti della Fondazione Identità Bianconera, anche di recente ne hanno fatti degli altri, ma chi ne non si schioda con gli esposti della Fondazione Identità Bianconera finché non gli arriverà una denuncia, allora magari forse lì si muove. Però che denuncia si può fare? L'avevano detto o alla Corte dei Conti, omissione d'atti d'ufficio, che tipo di denuncia farebbe l'avvocato?
Io ho anche scritto lettere aperte, se ti ricordi. Sì, quindi oltre agli esposti della fondazione ci sono le mie lettere aperte, che poi ho mandato, non è che le ho scritte solo.
Ah, gliele mandate anche, bravo. Okay.
Le ho mandate, sì, le ho spedite e non hanno avuto risposta.
Certo, ovvio.
Ovviamente, però è una testimonianza pure questa che vale la pena fare. E che denunce si possono fare? Si possono fare esposti più che denunce, ed è alla Corte dei Conti, perché bisogna capire se chi ne è pagato per un'attività che non fa. E penso di sì, no? Perché tutti i dipendenti pubblici sono pagati, hanno uno stipendio per svolgere un'attività.
Danno erariale, quindi danno erariale, diciamo, ecco.
È un danno erariale. E poi qualcosa forse alla procura di Milano per i casi che abbiamo detto prima, però sì, sai, lì c'è un'indagine penale e segretata, anche se mi sembra segretata fino a un certo punto, però lì è un esposto, potrebbe lasciare il tempo che trova. Io seguirei più la via, come dire, amministrativa, burocratico-amministrativa, su Corte dei Conti,
toccare e sui soldi,
mi
diciamo.
Piacerebbe sapere se l'Agenzia delle Entrate ha fatto le indagini che pure doveva fare per quanto riguarda sempre l'Inter, i suoi debiti, perché tu sai che le imposte si pagano anche sull'ammontare,
certo,
dei
quindi
ricavati.
Se tu dichiari di meno, se paghi meno tasse,
è un po',
certo,
falsificato. Se quello che qual è il ricavato dell'Inter? Qual è lo stato patrimoniale attuale dell'Inter, il conto economico? Cioè, vogliamo un po' andare a indagare su questo? Non è che forse sono state anche occultati dei pagamenti che andavano fatti? Non lo so, questi sono sospetti che io lancio. Se avessi le prove avrei già fatto l'esposto, però sarebbe... Cosa sta facendo l'Agenzia delle Entrate su questo? Non è ben chiaro neanche questo. Quindi queste sarebbero le strade.
Assolutamente, chissà che qualcuno prima o poi non le percorra, perché tanto mi pare che chi ne non si schiodi completamente. Adesso vediamo, perché tra un po' scade anche il mese per la vicenda Osimhen, però adesso diciamola chiara: se provano a togliere dei punti al Napoli e non all'Inter, è uno scandalo a cielo aperto, proprio perché quello che riguarda l'Inter è 100 volte peggio della plusvalenza Osimhen, che è 100 volte peggio delle plusvalenze della Juve, quindi dovrebbe essere tutto in proporzione, diciamo così. Però piuttosto lasciate di fare lo scudetto e poi aggiustate le cose dopo. Adesso non fate la porcata di togliere i punti al Napoli e di lasciare l'Inter intatta, perché questa roba qui non si potrebbe onestamente accettare dal punto di vista... Poi non so come gestirebbero la cosa, perché lì a Napoli non è Torino Napoli. Lo sa anche l'arbitro guida.
No, io non credo che avverrà, perché non c'è la Juventus di mezzo. Certo, se avviene, ma se avviene è una cosa scandalosa, ma non quanto quello che è avvenuto alla Juventus. Solo che alla Juventus si dà per scontato che si debba colpire, perché poi l'affare Osimhen è bello grave. Certo, andare ad incidere ora e cambiare la classifica e regalare l'ennesimo scudetto all'Inter, quindi l'ennesimo di cartone, sarebbe grave. Tu sai che io ho fatto delle scommesse con delle promesse con degli amici napoletani che peraltro ho maturato nell'ambito della pagina Pensieri Bianconeri, che qualcuno ha capito che forse i veri ladri non erano gli juventini,
meglio tardi che mai.
Io ho promesso un viaggio a Napoli per festeggiare non tanto lo scudetto del Napoli, ma
il non mancato scudetto dell'Inter, certo, ovviamente. Ecco. Saresti andato in qualunque altra città, credo. A Roma anche
mi dispiacerebbe da una parte, dall'altra non dico che sarei contento, però potrebbe essere occasione per riflettere in tanti, in due tifoserie che finalmente potrebbero tornare a essere avversarie e non nemiche, perché i nemici sono altri, cioè quelli che ti cambiano le carte in tavola e trasformano il risultato sul campo in un'altra cosa, sulle scrivanie fatte ad arte, con i tempi scelti ad arte, sono altri. E io spero che al di là di come possa andare questo campionato, tutto quello che è successo in questi anni e soprattutto in questi ultimi due anni e soprattutto in quest'ultimo anno dove è coinvolto il Napoli, possa essere d'aiuto almeno a svelenire i rapporti tra le due tifoserie e capire chi è che veramente invece pesca nel torbido.
Oh, il nostro amico Pierluigi ci sottolinea: alla fine la Juve in questo campionato sarà l'unica ad avere giocatori espulsi per simulazione e gioco violento, esattamente quello che diciamo sempre, cioè la Juve fa giurisprudenza, dicono da questo momento puniamo la Juve, ma da qui saranno punite tutte, poi non succede più niente, viene punita la Juve, basta, quella volta lì con Sessão, tutte le simulazioni della Serie A dopo sono passate allegramente in cavalleria, ma proprio in allegria totale, ben peggio di quella di Consessao, che non era neanche una simulazione, è caduto perché gli ha messo la mano sulla spalla, lui è piccolino e veloce, si è sbilanciato, è caduto, espulso. Lo stesso vale naturalmente per l'espulsione, forse c'è stata qualche espulsione per gioco violento del piede a martello, diciamo, non contro la Juve naturalmente, non sia mai, ma in altre partite da quel punto di vista, però quello non è proprio gioco violento, ma forse non so se si dice ancora gioco pericoloso, ma comunque quella cosa lì, cioè che tu sei entrato in maniera in cui non dovevi entrare, quindi forse sì, hai ragione il nostro amico Pierluigi, la Juve farà giurisprudenza anche da questo punto di vista. Abbiamo un vocale, caro Ivo, vediamo un po' cosa ci dicono i nostri amici da casa.
Buonasera, Agostino da Sanremo.
Ciao Agostino.
Ho visto che Real Madrid ha preparato il dossier per tutti i torti arbitrali che ha subito. Sarebbe bello, non dico fare un dossier, però nella prossima conferenza stampa di Tudor davanti e dietro in sottofondo le tre fotografie Pellegri su Gatti, Colasina che su McKennie e Mancini su McKennie, senza dire niente. Le tre foto dietro, di sottofondo, però non lo faranno mai. Sarebbe bello però. Ciao, un abbraccio fino alla fine.
Sì, questo aspetto della comunicazione la Juve deve migliorare. Ha messo su questo ambaradan, lo dico sempre, sui social. Ma ecco, adesso uscirà prima o poi la notizia della squalifica di Yıldız per qualche giornata. Lì prendi le tre foto di qui sopra. Intanto la Lazio ha accorciato il risultato 1-2 al 79esimo in questo momento. Dicevo, lì ci metti le tre foto, la squalifica di Yıldız con la foto di Yıldız e le tre foto sotto in cui quello che non è successo niente. Basta quello, non è che devi fare chissà. Poi le cose vengono riprese, magari i giornali, non tutti, ma magari un paio di giornali che ci fanno un articolo, magari in prima pagina li trovi e le cose vengono dette, perché se no resta il fatto, nell'immaginario collettivo, il cattivo di questa stagione, tutti si aspettavano fosse Gatti e invece è Yıldız, basta che sia della Juve comunque, tutti gli altri, non c'è nessun altro cattivo in Serie A, questo è quel messaggio che passa.
Sì, ce lo diciamo spesso, la comunicazione è carente, si può fare in tanti modi, ora si vogliono evitare i toni polemici perché dice si è antipatici, cerchiamo di non essere ancora più antipatici, e questo posso capirlo fino a un certo punto, ma lo posso capire, ma ci sono anche altri modi ironici, senza essere sarcastici ma ironici, per poter o un modo serio, come per esempio l'ha fatto il Lecce, no,
con la maglietta bianca, certo,
sì, con la maglietta bianca, insomma ci sono dei modi. Ora io dico, voi l'avete pure votato Gravina, che ve ne è venuto? Perché io a un certo punto ho pensato, lo votano, almeno non ci saranno più queste distorsioni. No, io vedo che continuano ad esserci, quindi veramente, come dire, cornuti e mazziati, per usare un termine. Cioè, io da questi qui, devo dire la verità, non mi farei difendere neppure in una causa minima causa condominiale, perché se questi dovessero difendere i miei diritti come difendono quelli della Juventus, io perderei tutte le cause, che non ne ho, però non mi farei difendere da chi difende la Juventus. Certo, poi ci dovremmo dire a quanto tengono voi ricordate una delle frasi più belle, più sincere e spontanee, che aveva creato polemica, dette proprio da Papa Francesco, no? Dopo il attentato a Charlie Hebdo, sì. Disse, però, non è che giustificava, però voleva far capire che dinamiche possono intervenire. Se qualcuno parla male della mia mamma, io gli do un pugno. Quindi è così. Se qualcuno parla male della Juventus e tu gli dai un pugno, stai sempre zitto, ammetti tutto, che si dica di tutto, da parte di tutti, non vuoi bene.
E soprattutto il silenzio, ripeto, non viene interpretato come magari interpreta la Juve, cioè come rispetto delle istituzioni, ma viene interpretato come assenso, cioè come a dire è così la situazione, siete voi quelli cattivi, che avete i giocatori più cattivi, che fate l'episodio arbitrale all'anno di cui si parla poi per generazioni e generazioni. Ancora l'altra settimana hanno tirato fuori di nuovo Ronaldo Giuliani. Io non lo so, ma veramente non c'è più... Ma neanche il decoro, i giornali che non si occupano delle cose di adesso e dedicano pagine ancora a Giuliano Ronaldo. Io, anche da giornalista, onestamente non so più cosa pensare, caro Vincenzo. Mi arrendo, faccio come quello lì che alzava le mie alzo le mani, mi arrendo.
Ma io so cosa pensare, ma preferirei non dirlo, perché sarebbero commenti che forse potrebbero portarmi a delle querele, preferirei a questo punto. Mi dovesse capitare un
no, che poi devi chiedere gli avvocati della Juve che ti difendono male, e quindi non va bene, va bene così.
Quindi lasciamo proprio perdere, insomma. Però che vogliamo pensare? Sono dei tic giornalistici, una grande pigrizia. Certo, oggi leggevo, credo proprio sulla Gazzetta dello Sport, un commento all'arbitro e ai suoi amici di Lissone.
Ah, gli amici di Lissone, sì, l'ho visto anch'io. Gli amici di Lissone, che però erano andati come amici della Roma in questo caso, mentre mi sa che a Lissone non è che sono tutti amici, di sicuro non sono amici della Juve. Poi non so di chi siano amici, ma insomma, credo che c'è chi dice che lì ci sia un Inter Club addirittura a Lissone, quindi esagerando naturalmente. Sì. Però...
Ma quello è un commento che un giornalista può fare. Quello un tifoso su un social lo può fare, neanche dei migliori tifosi. Cioè, quello un po' becero fa il commento becero. Ma un giornalista può scrivere questa cosa.
Poi solo in questo caso qua e tutti gli altri.
Si lede l'immagine, certo. Qua sarebbe da ordine dei giornalisti se l'ordine fosse una cosa seria.
Dunque, Marco D'Aiesi, e poi chiudiamo, ci dice a proposito del fatto che con Seisao avevano detto da adesso in poi guai alle simulazioni, Quadrado... Ieri sera anche la Domenica Sportiva, insomma, hanno opinato sul fatto che quello lì potesse essere veramente calcio di rigore. Intanto la Lazio ha pareggiato 2-2 all'83esimo minuto. Vediamo un po', Parola mi sembra un po' stanco, anche se ha avuto un'occasione in contropiede per fare il terzo gol, ma l'ha sbagliato nell'ultimo passaggio. E quindi la Lazio adesso è tornata in partita proprio nel finale. Mancano ancora 6 minuti, e insomma, mi pare una Lazio bella, bella determinata al volo. L'avversario della Juve, Lazio, Roma, Bologna, chi vedi di più?
Guarda, per vicinanza di classifica a Bologna, ma la Roma sta andando veramente forte, quindi ti dico Bologna, perché comunque avanti.
La classifica dice quello, insomma.
E poi c'è lo scontro diretto, che mi preoccupa molto. Io vedo una squadra un po' che sta tornando un po' a spegnersi e ad impaurirsi. Ho sentito dei commenti che la rosa è forte, boh, lo pensavo pure io invece credo che sia una rosa di comprimari questa, senza un leader. Questi sarebbero comprimari anche in squadre di metà classifica.
Sì, magari non tutti, qualcuno un po' di più, però insomma, grosso modo mancano i grandi leader, i giocatori che nei momenti di difficoltà tirano sulla baracca. Insomma, molti sono stati, diciamo anche prima, prematuramente cestinati in un'estate un po' folle sul mercato e poi... ancora Danilo, insomma, per Danilo invece che Kelly adesso avresti risparmiato soldi e avresti più qualità, più personalità. Ma queste sono considerazioni che ci facciamo noi. Caro Vincenzo, grazie per essere stato con noi anche questa settimana, ti ritroviamo volentieri la prossima se avrai piacere. Ciao Vincenzo.
Grazie a te, lunedì.
Grazie ai Vroci Regia, a tutti voi per essere stati numerosi con noi. Alla prossima, ci sentiamo con Colpo Gobbo. Ciao.
La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.